qualche problema sulla libertà di corrispondenza? La libertà di corrispondenza è una libertà apparentemente minore. Uno dice, vabbè, riguardo la corrispondenza ed è abbastanza evidente. Sì, cosa si intende per corrispondenza? Se noi andiamo a leggere l'articolo 614 del codice penale, che è stato modificato di recente, ci renderemo conto che la cosa non è così semplice. Il 114 ovviamente riguarda il domicilio, il 116 sì. Violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, qui è calcato l'accento sul fatto che deve essere un messaggio che chi scrive vuole riservare, chiude in una busta, a lui non diretta, ovvero sottrae e distrae al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero in tutto e in parte la distrugge e sopprime, è punito se è fatto, eccetera. Vedete, qui abbiamo l'ipotesi di uno che prende in cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, oppure sottrae o distrae una corrispondenza anche aperta. Questo è il primo problema estremamente delicato su cui noi non abbiamo chiarezza. Io scrivo a Tizio una lettera. Finché Tizio non la apre, non c'è dubbio che quella sia una corrispondenza tutelata. Chiunque la prenda, la apra, la distrugga, la sottragga, è punito. Chiunque, che vuol dire che riguarda anche i familiari, perché la libertà di corrispondenza è effetto mica solo in confronto dello Stato. È una di quelle libertà legate alla persona, e così come la libertà personale e l'omicidio sono protette da fattispecie penali che si rivolge a chiunque. La classica moglie o marito geloso che apre una corrispondenza compie un reato. Né più né meno. E fin qua ci siamo, è una corrispondenza chiusa. Quello che ci si è sempre chiesti, che cosa succede nella corrispondenza aperta? Cioè, se io la leggo la lettera e la lettera la metto nel mio cassetto, è ancora corrispondenza tutelata? Questo è un problema che il codice penale risolve in senso positivo. Perché dice, ovvero sottrae o distrae, a fine di prendere conoscenza, farne prendere conoscenza ad altri. Ma non è il fatto di prendere conoscenza. Se io apro il cassetto e leggo la posta e mi chiudo il cassetto, non ho compiuto il delitto. Se io invece prendo la lettera e la faccio sparire, perché non devo notare la gente, quello è un reato. Un sottilissimo filo, come vedete, che riguarda questa problema di fin quale sia il momento in cui scade la tutela della corrispondenza. Perché magari io muoio e gli eredi dicono ho trovato il carteggio tra Roberto Bin e qualche genio del mondo. E questo carteggio diventa anche un'opera letteraria. Ed è difficilissimo tagliare questo continuum in cui sicuramente abbiamo un'area protetta che è la busta chiusa, sicuramente abbiamo un'area pubblica che è il carteggio, ma in mezzo ci sono una serie di situazioni in cui arrivare con la messa è abbastanza complicato. Agli effetti della disposizione di questa sezione, per corrispondenza, attenzione, si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. Vedete come il nostro legislatore ha fatto un aggiornamento tecnologico, è partito dalla lettera scritta con la stessa bocca è arrivato alla mail dicendo tutto questo è corrispondente. E tutto questo è corrispondente, ma c'è una fondamentale differenza tra la busta chiusa e la mail, oppure l'SMS, perché anche l'SMS è corrispondente scorretta. Voi capite che sono oggetti fisici diversi e dove il livello di protezione non può che essere differenziato. Se io ho un messaggio riservato, tendenzialmente non lo mando come SMS, oppure se lo mando come SMS non lo considero così riservato, non lo mando neanche come posta elettronica, perché la posta elettronica è in qualche modo lascia traccia. Pensate che gli SMS sono conservati per 10 anni dagli operatori. Non si fa tempo se lo scrivete in SMS, perché fanno lì. Se un giorno qualcuno può anche essere che dica facciamo un'indagine e scopro tutte le cose, se non magari non è anche certo. Vedete come, io non voglio insistere su queste cose perché dovremmo andare a vedere la giurisprudenza di merito come affronta questo problema. Immaginatevi qual è la difficoltà per il giudice del rapporto concreto a maneggiare una definizione di corrispondenza così estesa e contemporaneamente così differenziata, che ha come archetipo la lettera in busta chiusa, che diventa già problematica con la lettera in busta aperta, già su quello ci sono alcuni che dicono la lettera, se io la busto nella sigilla e la lascio aperta, è ancora corrispondenza, e la cartolina è corrispondenza. Non è sicuramente una questione di pensiero. Notate che questo riguarda anche il telefono. Le telefonate sono corrispondenza segregata, segretata, protetta dalla libertà di corrispondenza. I dati esterni della telefonata sono anche protetti, sicuramente anche se posti. Cioè i tabulati delle telefonate in cui non mi dicono il contenuto della telefonata, ma mi dicono che è stata fatta la telefonata. Anche quelli sono protetti dalla libertà di corrispondenza. In questo caso è arrivata la cosa. E la cosa adesso non sono coperti con la stessa intensità della corrispondenza del contenuto, ma comunque sono dati riservati, che non possono essere comunicati. Per cui sono dati che riguardano il fatto della corrispondenza e non i contenuti della corrispondenza che non possono essere comunicati e devono essere in qualche modo corretti. E allora voi capite che da questa corrispondenza, che da un lato, che da un altro lato arriva alla manifestazione del pensiero, si trova la base giuridica per costruire un diritto che nel nostro ordinamento costituzionale non è previsto. Il diritto di privacy, o privacy, a seconda se uno preferisce la dizione americana per l'inglese. Privacy o riservatezza per il diritto italiano, non è un diritto costituzionalmente enumerato. Non si trova in costituzione la protezione del diritto alla riservatezza. Ma la legislazione di protezione della riservatezza si lega sul fondamento dell'articolo 15 e in parte su quello dell'articolo 14. Perché 14 e 15, domicilio e corrispondenza, stanno a presidiare un comune base, un comune bene, che è la riservatezza della persona. Il 13 è la persona fisica, la dignità della persona fisica, il 14 e il 15 nella sfera attiva della persona e quindi i diritti della personalità e della riservatezza, così come nessuno può entrare nel mio domicilio, nessuno può entrare nella mia corrispondenza, nessuno può invadere la mia privacy. Intendendo per privacy una serie di misure che proteggono i miei dati, essenzialmente, la mia immagine. E così. Sapete che abbiamo per derivazione comunitaria introdotto nel nostro ordinamento una legge sulla privacy, sulla riservatezza, e abbiamo un'autorità garante, che è stato Stefano Rodotà fino all'altro ieri, detto è Franco Pizzetti. sempre quello degli universitari, sono stati chiamati a occupare questa carica, il garante della privacy è una specie di maledizione che noi tutti subiamo, perché è quello che continuamente ci inventa nuove regole di protezione dei dati. Se voi leggete la giurisprudenza di 10 anni fa, trovate, proprio prima stavo guardando delle cose sul foglio di obbligatorio, per il caso dopo, che la signora Maria Concetta Di Farelli è nel corso del giudizio contro di lei per condotta immorale e diffusione di malattie veneree. Che cosa faceva questa signora di protezione? Scritto papale papale in una sentenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e di conseguenza di pubblico dominio. Magari quella è stata assolta, ma comunque le sentenze fino a qualche anno fa, diciamo 2, 3, 4 anni fa, e ancora adesso qualcuno lo fa, vengono pubblicate col nome della parte, che è reso di pubblico dominio, che la signora Tizia è stata condannata per prostituzione. Ma qui sono sicuro che sia complessissima questa questione. È quasi una specie di canzone accessoria che colpisce la persona semplicemente con la pubblicazione di suoi dati. Dati oggettivi. La persona è stata condannata per quello. E la protezione della privacy è diventata così attenta da incominciare a erodere tutta questa comunicazione dei dati personali, che sono dati che poi in qualche modo riguardano la nostra vita privata, la protezione della nostra vita privata. E il suo fondamento costituzionale sta proprio nella libertà di corrispondenza, e infatti quello è il principio. I sistemi di ombrello, no? I sistemi degli ombrelli come sono complessi. E rispetto alla metafora di ieri dell'ombrello, noi dobbiamo immaginare che l'ombrello copre nella sua parte più protettiva la busta chiusa. Ma vedete come poi gli oggetti che si ficcano sotto nell'area di protezione di questo ombrello, di protezione ombrello attivi, che può essere il domicilio, può essere libertà di espressione, eccetera, sino sempre più lontani da questo bene protetto, da questo capo che sta sotto l'ombrello. E man mano che il corpo si allontana dall'ombrello, viene inciso da altri interessi, per cui anche la tutela è una tutela che deve adeguarsi. È logico che la protezione che può avere la busta chiusa è difficile che lo abbia una telefonata procedurale. Il principio è lo stesso, ma la tecnologia della comunicazione cambia e questo può cambiare anche il livello di protezione del diritto. Ho preso qualche sentenza interessante, non ho idea più sulla libertà di circolazione. Bene. Se mi piace ancora qualcosa di questa lavagna, no? La libertà di circolazione è un altro prolungamento di questo problema. Il signor Tizio esce da casa sua e in attuazione dell'articolo 16 ritiene che la sua circolazione sia protetta, sia libera. La libertà di circolazione è evidentemente un diritto che sta abbastanza adiacente alla libertà personale. Ci sono provvedimenti sulla persona che ne limitano la libertà personale nel senso che non può circolare. Se io vivo preso e messo agli arresti domiciliari, quello che è lesa, che cos'è, la mia libertà personale o la libertà di circolazione? E se io vengo mandato al confino o con foglio di via obbligatorio, cioè fuori da questa città, non più stare in questa città, lede la libertà personale o la libertà di circolazione? Cioè, che punto la libertà di movimento è carcere e quando diventa invece una libertà di circolazione? Perché la disciplina delle due libertà è completamente diversa. Quella di libertà personale l'abbiamo visto ieri. La libertà di circolazione resta così. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. E poi c'è l'interpretabilità. Allora, ogni cittadino c'è il solito problema. Però i cittadini sono liberi di circolare? La risposta della Corte è no. La libertà di circolazione appartiene ai diritti fondamentali, ai diritti dell'uomo, protezione estesa dall'articolo 2 post, di conseguenza anche i non cittadini hanno pieno godimento della libertà di circolazione con i limiti che siano razionalmente legati alla loro condizione di stranieri. La condizione di stranieri può comportare dei limiti di libertà di circolazione, per esempio per quanto riguarda il passaporto, per quanto riguarda l'obbligo di comunicare dove si risiede, in quanto lo straniero non c'ha un obbligo di residenza in Italia. Capite che questo può comportare qualche attenuazione della libertà di circolazione, nel senso che ha detto la Corte, quello che è il regime dei cittadini può avere delle attenuazioni, delle eccezioni, dei condizionamenti che però sono giustificati dal particolare status dello straniero e devono essere ragionevolmente collegati, proporzionalmente collegati allo status dello straniero. Per il resto la libertà di circolazione è interamente riconosciuta. In qualsiasi parte del territorio salgono le limitazioni che la legge, qui siamo di stare di legge, limitazioni che la legge stabilisce, probabilmente sembra che sia la relativa, forse assoluta, forse non si può, in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Altre ipotesi di riserva di legge rafforzata per contenuto. Importante, perché questo vuol dire che la legge deve essere fatta in via generale e legata a due motivi, sanità e sicurezza. La Corte ha sostanzialmente svalutato questo inciso in via generale, o senso dell'interprete. Ha detto che questo inciso non è che l'applicazione del principio di uguaglianza, che significa che se anche l'avessero scritto non si è cambiato niente, nel senso che essendo un'applicazione del principio di uguaglianza vale la norma generale sull'uguaglianza. Non c'è un contenuto particolare da dare a questa disposizione. Invece è interessante che i motivi siano soltanto quelli di sanità e sicurezza. Vi ricordate che le leggi speciali consentono di limitare, consentono le espressioni previste dalle leggi speciali per motivi di sicurezza, sanità e per fini economici. I fini economici non c'è, anche perché non sarebbe razionalmente così grande. Quello che interessa al costituente è dare la possibilità di limitare la libertà di circolazione per motivi sanitari e per motivi di ordine pubblico. Vediamo, sicurezza in questo caso. Non è più la tranquillità, ma è la sicurezza. Allora, sui motivi di sanità, poco c'è da dire. C'è l'epidemia, si fa il cordone sanitario. Il cordone sanitario è una tipica espressione del gergo amministrativo. Il cordone sanitario significa isolare una zona. Non capita più da parecchi anni. L'ultimo episodio che io ricordo è stato l'epidemia di colera a Napoli anni 70, in cui si è fatto un cordone sanitario. La peste aviaria, l'influenza aviaria, che praticamente non c'è più, quasi non c'è di quanti guariti da soli, e dopo che sono bombardato, pericolo immanente della testa di aria, quella è una tipica misura che in Cina, per esempio, in Indocina viene conteggiata per cordone sanitario. Si prende la zona, la si delimita e non si esce da quella zona. La quarantena, no? Un certo periodo. Le navi che arrivano da paesi in cui ci sono epidemie stanno in quarantena sulle spiagge, nel mezzo a un golfo, all'ancora, nessuno sbarca, nessuno sale per 40 giorni, da sua quarantena, per vedere se ci sono focolai di infezione. Normali misure limitative della libertà di circolazione per ragioni di sanità. La legge li deve prevedere in via generale, il che vuol dire che deve costruire delle fattispecie di limitazione motivate da motivi di sanità. Perché sottolineiamo questo caso? Perché sia chiaro che l'applicazione di questi limiti è un'applicazione che prescinde totalmente da un giudizio sulla persona. E cioè da quella che è la premessa che fa scattare la tutela di libertà personale. Se io dico a uno, tu te ne stai fermo lì perché sei un delinquente, o se ho detto per i cose così via, non sto limitando la sua libertà di circolazione, sto limitando la sua libertà personale. Se io invece gli dico, stai fermo lì perché sei in quarantena, questo prescinde sul giudizio morale sulla persona. Sto cercando di riscontrando il pericolo di influenze e sto prendendo delle misure a tutela della sanità pubblica. In questo caso, articolo 13, il giudizio morale sulla persona deve avere le basi delle prove, degli indici, degli indizi che mi portano a me giudice, che devo combinare quella misura, alla convinzione che quella una persona è in qualche modo pericolosa, che deve essere bloccata con provvedimenti limitativi della libertà personale, perché degrada la persona umana. Tu sei un tifoso? Benissimo. Sei un tifoso preso a urlare frasacce e a lanciare motorini nel campo? Bene. Adesso, per domenica, all'ora della partita, tutti presenti in questura. Significa misura preventiva rispetto al reato, no? Nel frattempo va avanti il processo che ti condannerà a 2 giorni di espiazione. Cavolate, ci metto 10 anni per condannarti. Io come misura preventiva, avendo sufficienti basi di indagine, ti applico una misura di sicurezza, sempre la sicurezza pubblica, e ti dico ogni domenica alle ore, sono so che no, 15:30, tutti presenti in questura, in modo che io possa accertare che tu non sei lo stadio. Questa è la misura che limita la mia libertà di circolazione o la mia libertà personale. Ma forse detto, non c'è dubbio, questa misura limita la libertà personale, per il semplice fatto che si basa su un giudizio negativo sulla persona. Tu sei un tifoso e anche un bel cretino. È per questa ragione che io ti applico questa misura. C'è una misura personale che propongo a te e a tua condizione, per colpa tua. E quindi questa misura limitativa incide sulla tua dignità, oltre che sulla tua mobilità. Se invece tu sei semplicemente uno che sta in malattia infettiva, io non applico un giudizio morale su di te. Non spetta al giudice accertare la malattia infettiva, accetterà casomai all'ARMS. Sarà un medico ad accertarlo. È un'autorità amministrativa che prenderà un provvedimento limitativo in base a una fattispecie che lo prevede, dicendo tizio farà 40 giorni chiuso in casa senza poter comunicare con gli altri. È ben più grave come limitazione, no? Perché questo significa praticamente il corrispondente agli arresti domiciliari, se messo a casa non può muoversi. Però non è limitativo della libertà personale perché non si basa su un giudizio degradante la dignità umana. È diverso da come si immagina le cose, no? Non si può immaginare che le difese di circolazione e di libertà personale sono delle cose abbastanza distinguibili. Il carcere è il limite di transito nel centro storico delle macchine. E invece vediamo che sono molto più incrociati, perché sono molto più complessi i ragionamenti interpretativi. Può essere che una misura molto meno incisiva sulla libertà personale, sulla libertà di circolazione, come presentarsi una volta a settimana in questura, sia lesiva, ricada sotto l'ombrello della libertà personale perché è degradante, mentre una misura molto più costrittiva finisce invece con essere una questione che non passa neanche per il giudice, perché qua non c'è previsto che c'è garanzia del giudice. E perché non è previsto che non ci sia garanzia del giudice? Perché non c'è il giudizio sulla persona. È un accertamento tecnico. Esiste una malattia, fate un prelievo, sei malato, ti metti in quarantena. In mezzo al mare, su una nave. Caspita, non esistono sanzioni così pesanti, no? Però non è una sanzione, è una misura cautelare, ma non è una misura di salvaguardia della salute, che viene decisa in base a un procedimento amministrativo che non ha la garanzia dell'intervento del giudice, perché non si basa su un giudizio sulla persona, ma semplicemente su un giudizio oggettivo. Tu non sei d'accordo? Impugni il provvedimento del sindaco o dell'autorità sanitaria di fronte al giudice amministrativo dicendo questo provvedimento è illegittimo, non perché io sono bravo, docente, simpatico e non ho mai fatto male a nessuno, ma semplicemente perché il presupposto di fatto dell'accertamento medico è sbagliato. Perché le analisi non erano le mie, ma quelle del vicino, perché i valori riscontrati sono stati interpretati male, perché ci sono altri sintomi non effettivi che possono dare gli stessi valori. Tutta una serie di errori di fatto che fanno sì che il provvedimento limitativo è illegittimo. Io posso ricorrere al giudice impugnando il provvedimento amministrativo, ma è un provvedimento amministrativo quello che delimita la mia libertà di circolazione. Mentre per la libertà personale è un provvedimento del giudice. E questo perché il giudice deve valutare se io sono un soggetto pericoloso. Vedete, il crinale tra queste due cose è un crinale molto sottile. Nel vostro manuale c'è in una finestra il caso del foglio di via obbligatorio. Se ben ricordo, nel manuale il caso è di un giocatore di cavalli. Il signor Maiorotti è un noto biscassiere, uno che non sa redditi, che vive di espedienti, che gira sempre per i poveri. È considerato un soggetto pericoloso perché non ci sono particolari motivi. Si sa che lui viene da un'altra parte d'Italia e che gira per le zone dove ci sono i ippodromi, giochicchia, molto chiacchierato, fa gli imbrogli, che trova i cavalli, corrompe i tantini, doppi la biada, chi chiacchiera. È un reato? Ha compiuto dei reati? Se avessi compiuto dei reati, sarebbe messo sotto processo, allora scatterebbero altre misure. Ma per il semplice fatto di essere così, lo chiama il questore, se cazzo la polizia, e gli fa un foglio di via obbligatoria, ce lo rimanda al suo parere. Qui tu non puoi più tornare per i prossimi tempi. Questo provvedimento è il classico provvedimento, quello che lo sai ancora, che si prendeva contro le malefici, le prostitute, no? Nome e cognome, sono le ragazze provinciali, la signoria hanno riassunte, e viene convocata dal questore che dice, tu fai il mestiere più antico del mondo? Bene, torna al tuo paese, io non ti posso condannare perché la prostituzione non è un reato, ma non voglio più che tu mi crei turbulenze perché sono un paese fianco che di notte tutte le macchine sono di questa. E da foglio di via obbligatorio. Questo foglio di via obbligatorio, che cos'è? Una cosa che incide sull'articolo 13 o una cosa che incide sull'articolo 14? La Corte l'ha affrontato nelle sue prime sentenze questo problema. E ha distinto due aspetti. Uno è il foglio di via obbligatorio in senso proprio, cioè l'ordine di tornarsene al tuo comune o comunque non mettersi da qua. Notate che poi è un ordine amministrativo che se viene violato comporta reato. limite professionale, la violazione dell'ordine di andare. E altra cosa è l'accompagnamento obbligatorio. Cioè il fatto di sommetto sul cane della polizia è portato o portata al proprio paese di origine. E la cosa ha detto, il foglio di via incide sulla libertà di circolazione. L'accompagnamento obbligatorio incide sulla libertà personale. E quindi sono due cose molto legate, perché poi l'impresso da così, la signora, la signorina di qua veniva caricata sulla gippone dei carabinieri che accompagnava il suo paesello ed era attuazione del foglio di via obbligatorio. Era un modo anche gentile dare passaggio da questo punto di vista. Però era incisivo sulla libertà personale perché era costrittivo della persona. Però la degradazione morale si compiva e si compie ancora sull'emanazione del foglio di via obbligatorio, perché lì che c'è il giudizio della persona, non è che uno manda via così uno perché lo manda via perché è considerato una persona pericolosa, granita, di oscuri costumi, di oscuri modi di sostentamento e così via. E la cosa, secondo me, è rimasta molto dubbia, è rimasta ferma. È rimasta ferma anche perché la Corte ha ritenuto che questo fosse proprio uno dei casi presenti al costituente. Quando il costituente ha scritto i limiti derivanti in via generale da motivi di sanità e di sicurezza, dice la Corte, questa sicurezza era proprio il foglio di via obbligatorio pensato per le persone tradite. Ciò che contrasta con l'articolo 13 è anzitutto il potere di ordinare la traduzione dell'impatriante, perché ciò viola quella libertà personale che è garantita dall'articolo 13. La traduzione resta tuttavia legittima nei casi previsti e mai via così. Il procedimento di rimpatrio obbligatorio, perché sia legittimo, deve inoltre essere giustificato da fatti concreti che rientrino nelle limitazioni indicate dall'articolo 16 della Costituzione. Il sospetto, anche se fondato, non basta, perché muovendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, lascerebbe aperto l'adito ad arbitri e con ciò si trascenderebbe quella sfera di discrezionalità che pur si deve riconoscere come necessaria attività amministrativa, perché le leggi di comune della Costituzione non possono prevedere e disciplinare tutte le misure e situazioni di fatto, eccetera. L'esigenza di contemperare il margine di discrezionalità della pubblica amministrazione con l'esigenza che i provvedimenti si fondano sopra fatti concreti rende inerente alla natura della norma contenuta nella norma sulla convivia. A riguardo sosteneva in ogni luogo l'articolo 16 esclude espressamente che l'imitazione delle libertà di circolare possono essere determinate da ragioni politiche, e qui quasi chiaro, non può avere il confino politico come durante il fascismo, no? Perché discende che il provvedimento dell'impatrio debba specificare i motivi per dar modo alla stessa autorità di PS e soprattutto l'autorità giudiziaria di punizione, però, di accertare che l'impatrio non sia stato disposto per ragioni politiche. In secondo luogo, la motivazione appare necessaria per consentire al cittadino l'esercizio del diritto di difesa. Cioè, sta dicendo, il provvedimento deve essere motivato. Certo, tutti i provvedimenti dell'autorità amministrativa devono essere motivati. Ma qui si dice, deve essere motivato con riferimento ai motivi ammessi dall'articolo 16, che consente la limitazione di circolazione per motivi di sanità e sicurezza, per cui deve essere indicato perché il provvedimento si lega a uno dei due motivi, in modo da rendere effettivo il diritto di impugnarlo di fronte a un giudice, perché il giudice sa valutare la correttezza della situazione. Resta da considerare l'articolo 16. Non c'è contatto. Un po' di buona musica, non fa niente. In alcuni commenti dell'articolo 16 si è rilevata la frase limitazioni che la legge pone in via generale, affacciando il dubbio che le limitazioni vengono riferite a situazioni di carattere generale, quali epidemie pubbliche, calamità e simili. Tale interpretazione, che pure era sfiorata durante i lavori dell'Assemblea Costituente, è infondata e fu perciò estinta. La frase deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie. Vedete, qui c'è il problema. Cosa vuol dire la legge stabilisce in via generale? Ossia che è la legge che consente provvedimenti di limitazione della circolazione non specificati, non individuati, tipo il divieto d'accesso al centro storico? Perché l'interpretazione cambia completamente, perché se sono divieti generali astratti, per cui che scattano senza l'individuazione della singola persona, è una cosa completamente diversa, invece dall'altra interpretazione della Corte costituzionale, che la fattispecie deve essere generale, ma il provvedimento di applicazione è nominativo, può essere colpito lo dato di, non tutti coloro che in macchina vanno al centro storico. L'importante dice che Roberto Dino si è colpito per motivi politici, ma solo per questioni che attengono a problemi della sanità oppure alla sicurezza. Questo è il secondo. Più delicato, e questo è veramente delicato, è il punto se ai motivi di sanità e sicurezza indicati nell'articolo 16 possono ricondursi anche i motivi di ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralità. Indicato nel testo unico di pubblica sicurezza. La Corte ritiene che ciò sia possibile e che pertanto il secondo e terzo comma dell'articolo del testo unico non siano costituzionalmente legittimi, salvo quanto si è detto nei precedenti numeri della sentenza per quanto riguarda il sospetto. Vedete, questo è il punto importante, vediamo se dice ancora qualcosa su questo punto. Esclusa l'interpretazione inammissibilmente angusta che la sicurezza riguardi solo la incolumità fisica, sembra razionale, conforme allo spirito della Costituzione, dare alla parola sicurezza il significato di situazione nella quale si è assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio dei suoi diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza che si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato, ma offese alla propria personalità fisica e morale. È l'ordinato vivere civile, che indubbiamente la mente non ha fatto il diritto a vivere morale. Qui si apre la porta assai delicata e importante di cosa sia la sicurezza e l'ordine pubblico. Notate, si apre parlando dell'articolo 16, e quindi ancora di una libertà della persona. L'articolo 17 comincia a parlare delle libertà pubbliche, la libertà di riunirsi, poi c'è la libertà di associarsi, poi c'è la libertà religiosa, poi c'è la libertà di espressione e così via, che sono tipiche libertà sociali. Qui stiamo parlando proprio di libertà dell'individuo. Essere integro, abitare la propria casa, scrivere le proprie lettere e circolare dove si vuole. Ma già su questa libertà di circolazione compare quello che è il limite caratteristico delle libertà pubbliche, e cioè il problema sicurezza ordine pubblico. E qui la Corte lo ricostruisce in maniera ampia, come interpretazione, diciamo, estensiva del concetto di ordine pubblico. Di solito questo problema viene così descritto: ordine pubblico in senso morale versus materiale. La contrapposizione tra l'ordine pubblico morale e l'ordine pubblico materiale, così è ormai nel gergo e nella giurisprudenza. E c'è una differenza fondamentale. L'ordine pubblico materiale è la incolumità pubblica, è la sicurezza pubblica, ed è un classico limite indiscutibile. Prendete l'articolo 17. Nelle riunioni in luogo pubblico, quindi piazze, vie, eccetera, deve essere dato preavviso alle autorità, non ho autorizzazione, ma solo preavviso, vi comunico che io il 7 gennaio faccio una manifestazione, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Quello che è esplicitato nell'articolo 17 è proprio da l'ordine pubblico in senso materiale. Sicurezza e incolumità. Qui non si sta difendendo valori morali, si sta difendendo valori materiali, che possono essere di diverso genere. Voglio fare la manifestazione sotto il campanile, no? Non lo puoi fare perché il campanile sta crollando. Io non ti sto vietando la tua manifestazione per motivi politici, sto solo dicendo, se l'avrei fatta un'altra parte, sei grazie al pericolo di crollo. Parlo come esempio. Ma per esempio può essere che se io sto organizzando la manifestazione del partito X e la voglio fare che incrocia il corteo del partito Y, che è il mio, è il serio nemico, è opportuno che l'autorità mi dica no, non lo puoi fare perché è talmente evidente che i due cortei incontrandosi creano un gran casino, si pestano, eccetera, che per motivi di incolumità degli stessi manifestanti io non la consento. E voi vedete che qui scatta un concetto di limite della libertà che è legato a un interesse generale, ma un interesse generale che è privo di valutazioni nel merito di questa attività. Io ti sto impedendo di circolare per motivi che riguardano la sicurezza dei monumenti, la sicurezza del traffico, perché se tutti quanti andiamo dappertutto forse qualche scontro in più ce l'abbiamo e così via. Noi siamo pieni di limiti di circolazione. Se uno vuole prendere l'autostrada in contromano, incontra i limiti di circolazione. Accidenti. Ma questi sono dovuti a una valutazione su come uno guida, come è fatto, quali sono le idee politiche. No, no, è una questione di sicurezza, nessuno neanche la discute, no? Sono limiti della circolazione dovute a esigenze di sicurezza. Ecco che questo è un ordine pubblico, espressione tipica, tecnicissima, che è interpretato in senso molto restrittivo. Sicurezza e incolumità. È così che sta scritto nell'articolo 17. La Corte qua, invece, quando parla di sicurezza per l'articolo 16, in questa vecchia sentenza, fa riferimento a qualcosa di diverso. Fa riferimento a la sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale. E qua cambia completamente il discorso, perché entriamo in un ordine pubblico in senso veramente più che morale, si dice ideale, in senso ideale, ossia un assetto dei valori condivisi. Un assetto dei valori condivisi vuol dire che viene protetto da misure repressive della libertà quello che è un assetto di principi, di valori etici, di convinzioni, che è considerato dominante. Allora, a questo punto, per esempio, io potrei vietare, in quanto prefetto, il corteo dei gay per il semplice fatto che i gay sono contrari al buon costume e alla morale imperante. Non è che siano pericolosi per la sicurezza, perché sono proprio soggetti che non sono pericolosi per la sicurezza fisica, pubblica, sono i gay, che generalmente non sono dei violenti, no? Ma io dico la manifestazione perché è contraria a un ordine pubblico inteso in senso ideale, come tavole di valori. Perché possono essere dette frasi, seguiti comportamenti, risposte immagini che sono contrarie alla morale corrente. capite che è tutt'altro paio di maniche. È tutt'altro paio di maniche. Qui è ovvio che esercito una forma di censura. Questo è legato al concetto di buon costume. E questo concetto di buon costume non è estraneo alla nostra Costituzione, perché lo troviamo alle S, l'unico limite, dell'articolo 21 della libertà di espressione. L'ultimo comma dell'articolo 21 dice: sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Vedete, fatevi un appunto di questa suggestione di articoli, dal 13 al 21, e segnatevi per ognuno di questi il problema di che cosa sia il valore che limita la libertà. Allora, noi partiamo dalla libertà fisica, alla dignità della persona, arriviamo alla libertà in cui la persona fisica si estrinseca nella società progressivamente, della circolazione, riunione, associazione, eccetera, e incontriamo il limite della sicurezza, dell'incolumità, 13 su 7, circolazione e riunione, che sono fatti di mobilità. La riunione può anche essere una manifestazione in teatro, un corteo, che è stata la circolazione e la riunione. E il limite è la sicurezza, in senso fisico. E poi arriviamo alla libertà di pensiero, 19, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, bla 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 bla, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 13-17 parlano di sicurezza, 19-21 parlano di buon costume. Perché? Perché la religione e il pensiero difficilmente hanno come interesse pubblico antagonista la sicurezza fisica, come che può essere la circolazione e la riunione. Hanno invece in mente un ordine pubblico di tipo diverso, il buon costume come morale corrente. Progressivo spostarsi del controlimite tipico.